Sicuramente un momento difficile lo attraversano molte persone che nella loro vita ovviamente percepiscono o hanno un grave senso di abbandono. Questo può avvenire nei primissimi giorni di vita, ma anche più tardi, no? Quanti casi noi leggiamo quotidianamente di ragazzi, bambini che vengono abbandonati? Beh, la storia che vi stiamo raccontando è la storia di una donna che ha avuto il coraggio di metterla nera su bianco, questa storia. L'ha fatta con grandissima poesia, ma proprio per questo motivo trasmette tantissime emozioni ai lettori che la incontrano in questo bel libro che si chiama Splendi come vita, tra l'altro candidato al premio Strega. E lei è Maria Grazia Calandrone, che è in collegamento con noi. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Maria Grazia Calandrone è una scrittrice, un'autrice, conduttrice radiofonica, giornalista e poetessa prima di tutto. E questo libro è assolutamente poetico, straziante, doloroso, meraviglioso, entusiasmante. Non saprei quali altri aggettivi usare.
Va bene.
Perché se non fosse una biografia, un'autobiografia, insomma, probabilmente sarebbe quasi incredibile da credere questo percorso emotivo, Maria Grazia Calandrone. La storia, la tua storia, ti posso dare del tuo, Maria Grazia, perché
certo, certo.
Mi sento parte della tua vita con questa, con questa lettura, yeah. Maria Grazia, e ad un certo punto della tua vita tu hai deciso di metterlo nero su bianco, perché?
Ma perché mi sembrava di aver trovato una soluzione a tutto questo dolore passato, insomma passato ormai da tanto tempo, perché è una relazione un po' complicata, diciamo così, con una madre che purtroppo è scomparsa da 20 anni, quindi insomma tutto il dolore che è passato e è stato risolto, diciamo, in qualche modo, e mi pareva forse giusto, eticamente giusto, metterlo al servizio di altre persone che magari attraversano, non dico una storia simile perché è improbabile, ma comunque quantomeno un rapporto conflittuale con un genitore o dei momenti di difficoltà nella propria esistenza, quindi è un po' una testimonianza di come tutto questo può essere trasformato ancora una volta in amore, perché non c'è assolutamente altro sulla terra, ne sono più che convinta.
Sì, assolutamente sì. Tu hai avuto la fortuna in qualche modo, no, di avere due percorsi di vita. Dico fortuna perché hai potuto poi vedere anche un altro lato della medaglia che noi tutti di solito percorriamo. Tu purtroppo hai avuto una mamma biologica che insomma si è suicidata quando avevi pochi mesi. Sì, e poi hai avuto la tua mamma adottiva che insomma fondamentalmente è stata poi quella che tu definisci sempre madre, no? Nel tuo libro. Questa doppia esistenza di cui tu hai avuto percezione pochissimo, no? Che cosa però ti ha lasciato rispetto al percorso di una faccia sola che normalmente abitualmente si fa?
Guarda, io penso che mi abbia lasciato l'abitudine a guardare oltre, nel senso a cercare anche nell'invisibile, magari chissà è da lì che nasce la poesia insieme all'educazione proprio, no? Millimetrica, quotidiana che mi ha regalato la mia mamma adottiva, la poesia, e all'arte in genere, insomma, una persona molto, molto sensibile alla bellezza, diciamo così. E quindi penso che da un certo punto in poi quantomeno la possibilità di sapere che esiste qualche cosa che non possiamo vedere, lo dico in senso assolutamente laico, una parte oscura, del resto noi sappiamo che della realtà percepiamo una percentuale minima, tutto il resto è materia oscura, no? Anche nello spazio, non sappiamo niente, ecco, questa è una cosa, devo dire, che trovo molto rilassante. La coscienza, la coscienza di non sapere assolutamente nulla, per cui accontentiamoci delle percezioni così parziali, magari sbagliate, che abbiamo, e con quelle, col massimo della onestà, costruiamo un percorso. Insomma, mica è detto che sia vero, però è quello.
Beh, questo però è assolutamente interessante perché ci fa capire come effettivamente le nostre emozioni poi ci spingono ed è quello che tu hai tradotto molto bene nelle tue parole. Perché parlando dei tuoi genitori adottivi, tu non li hai mai chiamati mamma o papà e li chiami sempre madre e padre?
Allora, padre perché mi serviva usare la frase biblica, no? Non avrai altro Dio all'infuori di me, non avrai altro padre, non avrai altro papà, mi sembrava brutto, era poco, come dire, poco enfatico, ecco. E madre, in realtà, lei è ogni tanto è mamma, ogni tanto è madre, questa sua doppiezza, nel senso quando è più dolce, insomma, fino a un certo punto. Poi lei in realtà è sempre stata dolce, lei è stata travolta dall'avermi raccontato il fatto che io fossi adottiva, perché in realtà lei è stata, almeno fino a che non mi ha detto questa cosa, è stata una madre meravigliosa, assolutamente dedita alla mia crescita, alla mia educazione, al meglio che lei poteva immaginare.
Però,
Poi
ma
purtroppo.
ecco, ad un certo punto arriva, no? E questo secondo me è l'aspetto che forse più interessa, ma anche incuriosisce chi non ha fatto il percorso di adozione. Che cosa accade quando nella famiglia diventa necessario o forse non necessario raccontare la verità?
Allora, io penso, in linea peraltro con le ultime, così, con gli ultimi consigli degli psicologi, io penso che sia bene dirlo, perché se poi appunto mia mamma me l'ha detto in età precoce, avevo 4 anni, perché si era spaventata in quanto aveva letto di una ragazza che aveva scoperto, facendo le carte per il matrimonio, di essere stata adottata. Quindi, insomma, diciamo, ben più in là nel tempo. Ma io penso che non è tanto la notizia dell'adozione che abbia sconvolto questa ragazza, quanto il fatto di non averlo saputo, quanto l'idea forse di aver vissuto una vita che non era trasparente, che non era vera fino in fondo, ecco. Quindi io penso che mia madre abbia fatto benissimo a dirmelo, ma dirmelo appunto in età così precoce. Il problema è che poi ho scoperto essere un problema che riguarda molte delle famiglie adottive. Il problema è che lei ha cominciato a sentirsi da quel momento in poi mancante in qualcosa, no? Lei sapeva che io sapevo che non era la mia mamma vera, così come dico, non sono la tua vera mamma, è una frase terribile nei propri confronti, no? Perché si attribuisce appunto un ruolo di falso. Io su questo scrivo in alcune pagine proprio, non c'è nulla di falso nell'essere una madre adottiva, c'è un essere madre che però purtroppo per lei e per molte altre, ho scoperto appunto dalle lettere che mi sono state mandate dopo la pubblicazione del libro, è un trauma. Ecco, dire a un figlio che non è un figlio biologico è un trauma. E dovrebbe non esserlo, perché in realtà questo libro è proprio testimonianza di un amore, diciamo così,
È un amore
incrollabile e
incrollabile
definitivo.
e straziante, perché poi, Maria Grazia, come lo hai raccontato tu, è proprio un amore viscerale, no? di una figlia che insomma vive, no? Come tutti i figli, anche con grande intensità, dei momenti particolari della vita familiare, no? Ad un certo punto la perdita di tuo padre, quindi anche il dolore, no? Di una donna sconvolta, non solo per la perdita del marito, tutto ciò che ne consegue. Quindi dolori su dolori che naturalmente creano delle fratture all'interno della famiglia. Tu credi che se tua mamma non ti avesse detto dell'adozione o se avesse trovato parole diverse per dirtelo, il tuo percorso sarebbe stato diverso?
Ma allora, lei mi raccontava, ahimè, poi io non ricordo il momento preciso, però lei mi raccontava di avermelo detto come una favola, no? Come una storia così, che io le abbia risposto: non importa, mia mamma sei tu, che era la pura verità, peraltro, appunto. Avrei avuto una vita diversa. Beh, sicuramente sì, nel senso che lei avrebbe, come dire, non avrebbe subito l'onta di attribuirsi questa falsità materna, e quindi sarebbe continuata ad essere la mamma affettuosa e cara che era nell'infanzia. Forse, magari invece sarebbe stata comunque travolta dal dolore per la perdita di mio padre, che era un grandissimo uomo, probabilmente appunto la colonna, no? Una colonna della famiglia, che poi a un certo punto è venuta a mancare, e quindi lei si è trovata non da sola, perché poi non era sola, non era, lei insegnava, insomma, era una donna che aveva anche una vita sociale, però da sola dal punto di vista dell'appoggio, ecco, perché era lei a sostenere la madre, era lei a sostenere me, quindi insomma mio padre invece era evidentemente, lo hanno dimostrato i fatti, una persona sulla quale ci potevamo appoggiare,
Eh
ecco,
beh,
questo.
ma erano anche anni diversi. Io credo che il contesto storico del periodo sicuramente abbia inciso in qualche modo. Stiamo parlando degli anni 70 e c'era probabilmente anche un contesto sociale estremamente diverso, forse nuovo a questo tipo di esperienze. Non saprei, oggi probabilmente sarebbe molto diverso. Io voglio dire, questo è quello che mi auguro, perché insomma siamo abituati, no? Anche a questo, grazie a Dio, no? A vedere che ci sono per fortuna delle famiglie, tantissime famiglie che intraprendono un percorso di adozione, e, insomma, ed è una cosa naturale. Forse negli anni 70 questo era meno scontato.
Era meno scontato, questo è vero, ma poi guarda, questa è la domanda che mi hai fatto prima a proposito se avrei avuto una vita diversa, e avrei avuto sicuramente una vita diversa in un altro contesto, perché i miei genitori non si sarebbero uccisi, cioè loro sono stati, come dire, sono stati suicidati dal contesto sociale, nel senso che erano entrambi sposati, si sono innamorati fra di loro e sono stati, mia madre è stata denunciata dal marito, per cui c'è preabbandono e detto coniugale, per cui insomma era un reato penale. Quegli anni, quindi sicuramente tutto questo ha influito. Sì, adesso diciamo che cioè che uno innamorarsi di un uomo o di una donna che non sia il proprio marito, insomma, diciamo che più o meno è una cosa che può succedere, è un dato socialmente acquisito, così come lo è, credo, molto più di quanto non fosse all'epoca quello dell'adozione. Questo senz'altro, quindi so, io però farei sempre un po' di attenzione, perché le conquiste sociali, sai, sono importanti, ma io temo che non siano mai davvero definitive. Quindi non abbassiamo la guardia su certi temi che riguardano appunto i diritti familiari o personali, perché ci vuole un attimo a tornare indietro.
Parlavamo del contesto sociale che tu, insomma, racconti anche nel tuo libro, perché gli scontri che poi inevitabilmente arrivano in famiglia, come per tantissime adolescenti, insomma, ragazze che entrano in conflitto con i genitori, in questo caso ovviamente tu avevi solo tua mamma con tua mamma, ti portano fuori di casa a conoscere un mondo incredibile di persone, anche del mondo dello spettacolo, che entrano a far parte della tua vita.
Sì, cominciamo va bene, con l'attività politica nel 77, e poi in realtà il secondo passaggio, che è stato quello nel collegio, non è stato assolutamente volontario, anzi ci sono delle pagine, come dire, quasi blasfeme per quello che riguarda
Di odio.
tutta la, sì, tutta così, l'esperienza conventuale, diciamo così. E poi appunto c'è questo, immagino tu ti riferisca a Ornella Muti, che sono andata a conoscere, sì, che sono
Assolutamente.
andata a conoscere perché sognavo una persona da anni che pensavo fosse la mia mamma biologica, invece noi non avevamo, per scelta politica dei miei genitori, la televisione. Quando poi invece mamma ha deciso di prendere questa televisione, io l'ho accesa e mi è comparsa la faccia di Ornella Muti, ho detto ma in realtà era quella la persona che io sognavo, e quindi mi sembrava giusto, corretto e doveroso andargliela a dire. E così ho fatto. Insomma, sono partita per Milano, l'ho aspettata, lei faceva premiatissima in quell'anno lì, nell'86 stiamo parlando. E quindi poi da lì sono nate due cose: è nata un'amicizia con lei ed è nata una mia del tutto casuale e tra l'altro brevissima affiliazione a Scientology, perché C'era lì una signora, un'assistente, insomma, una segretaria di redazione che mi ha detto: ah, ma forse questa è la storia di una vita precedente, c'è un metodo per conoscere le proprie vite precedenti, figurati, cioè, avevo 20 anni, voglio
Beh, sì,
dire, sono subito,
rapita,
no?
è certo.
Rapita, sono subito corsa, solo che poi mi sono resa conto che proprio non era una setta, si cambiava il linguaggio, non era una cosa per me, però diciamo quei pochi mesi che ci sono stata sono stati interessanti, istruttivi dal punto di vista umano e quindi, e poi attraverso Ornella Muti ovviamente ho frequentato i vari set sui quali lei era dagli anni 90, ecco,
E così
quindi
anche
proprio.
l'incontro contro Isi, devo dire,
Sì.
è straordinario. Tra l'altro, sempre molto colto il tuo riferimento. Mi fa molto piacere perché questi incontri che tu hai avuto nella tua vita li descrivi con grandissima sobrietà, devo dire la verità. Però sicuramente sono stati incontri importanti che, insomma, oggi a noi sembrano incredibili, no? Poter appunto fermare. Tra l'altro, Ornella Muti, stiamo parlando del periodo storico di maggior successo, quando veramente era una diva a tutti gli effetti, per cui insomma il fatto che lei ti abbia accolta nel suo entourage dimostra anche una grandissima umanità, quindi un contesto sociale particolare, il tuo amore per la poesia che ti è stato trasmesso da tua madre, l'attività e l'impegno anche appunto nella politica. Beh, si capiva che dentro di te sicuramente c'era un ottimo spirito anche di partecipazione alla vita, cioè non l'hai vissuta passivamente, ma con grande attivismo.
Ma sì, allora io, sai, così come questo libro, no, ti dicevo all'inizio, l'ho scritto perché per mettere un po' al servizio, perché tutto questo non fosse inutile anche, mica è
Certo,
soltanto un gesto
certo.
così di generosità, è un gesto di comunque mettere a disposizione un cammino, ecco, provare magari a qualcuno serve, ecco. E lo stesso vale per l'esistenza tutta, nel senso che io non ho proprio mai avuto la sensazione di essere un'isola separata dagli altri, ho sempre avuto questa percezione delle corrispondenze, come le chiamerebbe Baudelaire, appunto, no? Che siamo tutti connessi, non connessi come siamo attraverso appunto internet e il web, connessi a un livello profondissimo, per cui ma connessi con l'universo intero, per cui non si può, io penso, non si può vivere una vita che sia così isolata e se uno ha la possibilità, ecco, la possibilità più che la capacità di vedere fuori, è assolutamente indispensabile, secondo me, essere in relazione con l'esterno. Infatti,
Sì.
tra l'altro, anche nel libro, no, c'è, diciamo, insieme alla storia privata c'è la storia
Sì.
pubblica, c'è Chernobyl, c'è
Tutto.
Seveso, insomma, ci sono i grandi eventi occorsi in quegli anni, tranne l'omicidio Pasolini del 75, perché lì veramente, siccome Pasolini per me è un maestro assoluto, mi avrebbe veramente avrebbe portato il libro completamente da un'altra parte, per cui sarebbe stato troppo magnetico, insomma, parlare
Sì,
di questo.
vabbè, un appendice doveva richiedere sicuramente un
Vediamo.
appendice, ma può darsi che appunto arrivi. Però ecco, il fatto di aver portato appunto parallelamente il tuo sguardo internamente alla famiglia ma anche appunto fuori nel contesto sociale ci regala uno spaccato che probabilmente è simile a quello di tanti altri ragazzi che hanno avuto appunto il tuo stesso percorso, la tua stessa esperienza, con un dato che secondo me è commovente, per cui vi assicuro che alla fine del libro, le ultime pagine, insomma, quasi con le lacrime, quando insomma ad un certo punto inevitabilmente appunto la figura di questa mamma si spegne, però questa è una madre che ha accompagnato appunto la sua figlia e ad un certo punto si è sottoposta anche alla fine ad un intervento chirurgico. marito perché voleva, insomma, assecondare la figlia e voleva testimoniare anche un amore, nonostante lei non volesse appunto sottoporsi a questo stesso intervento. Per dire che cosa? Che l'amore di una madre, indipendentemente dal fatto che sia una madre biologica o una madre adottiva, è sempre l'amore di una madre, per cui gli errori che fanno i genitori nei confronti dei figli, secondo me, li fanno indipendentemente dal fatto che loro siano biologicamente costruiti come genitori o che lo siano diventati appunto attraverso l'arrivo di un figlio. Lo condividi questo?
Ah, beh, assolutamente. Assolutamente sì. Guarda, poi tra l'altro io sono anche a mia volta madre, e in tante persone mi hanno scritto, no? Ma mio figlio è appunto adottivo, non mi ama, mi si rivolta contro, quanti anni ha, adolescente? No, dico, guardi, non c'entra assolutamente nulla
è proprio...
l'adozione, è così, anzi, io me la canto in questa maniera, cioè se un ragazzo o una ragazza, io ne ho due peraltro, appunto, quindi non mi sono fatta manca nulla, sono ostili anche in certi momenti, poi per carità sempre nei limiti dell'educazione, però si percepisce, no, qualcosa che sobbolle, le lotte per l'indipendenza e tutto questo, vuol dire che loro, e questo vale sia per chi è madre biologica, sia per chi è madre o padre adottivo, vuol dire che sono sicuri che si possono allontanare, perché chi non è sicuro di potersi allontanare rimane proprio nel cerchio d'ombra, no? E lì non cresce, non diventa, non si individua. Quindi non è l'adozione che fa sì che i ragazzi ti detestino e vogliano che tu sparisca e vogliano stare con i loro amici. È giusto che sia così, è il percorso normale, ripeto, sempre nei limiti dell'educazione e del rispetto, perché ecco, per esempio, mio figlio mi dice: tu non dovresti ringraziare di avere un figlio così, non sai i miei amici come trattano i genitori. E dico: cambia amici, perché ci sono dei genitori che si fanno prendere a parolacce.
Esatto.
Questo per me
è esatto. E questo non è perché magari sono genitori adottivi e quindi sentono,
no,
appunto il dovere, no, di farsi prendere, no, assolutamente no, perché nel momento in cui sei un genitore, secondo me, cioè, cambia nulla il fatto che tuo figlio sia tuo geneticamente o non tuo, fondamentalmente è quello il rapporto che si instaura. Ma proprio per questo, in conclusione, a me è piaciuto moltissimo il tuo racconto, perché ci riporta in qualche modo anche alla normalità dei rapporti, per quanto possa essere stato doloroso, no? E possa essere stato burrascoso, è esattamente il rapporto che tutti noi ad un certo punto ci siamo trovati ad affrontare con i nostri genitori nel momento della rottura, no? E quindi poi chiaramente c'è un elastico che si allunga, poi si riaccorcia, fa parte delle dinamiche della vita, ma noi siamo anche figli di un certo tipo di narrazione. Non so se ti ricordi anche tu la letteratura di quando noi eravamo giovanissime, per cui c'erano sempre queste storie strazianti per cui i figli adottivi venivano maltrattati dai genitori, sì, c'era una differenza di trattamento fra il figlio adottivo, sì. Quindi noi crescevamo con questa idea che un figlio adottivo in realtà era poverino, lo sfortunato di casa, perché i genitori riuscivano a fare il distinguo. Beh, voglio dire, questo libro spiega molto bene come effettivamente le dinamiche siano identiche nell'uno e nell'altro caso.
Sì, ma io ti ringrazio di averlo detto, effettivamente è vero, c'era anche una cultura circostante dell'orfanello.
Esatto.
Che era poi, tra l'altro, che io personalmente devo dire che ho patito, in quanto appunto, no, a un certo punto io ne parlo proprio di questa compassione vischiosa che tu ti sei chiamato. Io poi sono orgogliosissima, per cui infatti uno dei motivi per cui probabilmente anche ho tardato a scrivere questo libro era proprio che non volevo, dovevo trovare assolutamente il tono e il modo per non diventare il caso umano, perché questa cosa mia, ecco, hai perfettamente ragione, cioè in quegli anni una ragazza adottata era comunque guardata con quello sguardo un po', no, di
sì,
pietà, cioè,
esatto, poverina piccola fiammiferaia.
Esattamente, e invece proprio no, nel senso che appunto in questo senso poi, voglio dire, mia madre non si è proprio fatta scrupolo,
certo,
di se mi doveva maltrattare, maltrattava,
certo,
esatto, nell'esatto modo, quindi assolutamente sì, nel senso, no, io veramente non credo che, ma lo posso dire appunto, lo posso dire da madre oggi e da figlia allora, no, io non vedo veramente nessuna differenza, almeno nel mio modo di stare in relazione con i miei figli. Se fossero stati adottati sarebbe esattamente la stessa cosa.
Non ho
Mi
dubbi.
arrabbierei allo stesso
E
modo, li
come no?
abbraccerei allo stesso modo.
Assolutamente sì, di fronte alla protesta lo fai perché sono stato adottato. Beh, penso che veramente lì volerebbero gli stracci, ma è normale che sia così. In conclusione, non posso far cenno al rapporto con tua nonna, che è il rapporto appunto che tutti noi abbiamo con le nonne. C'è un momento nel libro in cui descrivi perfettamente gli odori che vengono sprigionati dalle cucine delle case delle nostre nonne, che ti inseguono fino anche negli angolini più reconditi per catturarti e farti venire fame anche se hai appena fatto un pranzo luguglia. È così la nonna.
Adesso io mi devo allenare per diventarla, ti dico la verità, perché sì, mi piace cucinare, ma non c'ho tempo manco per dormire. Però sì, la nonna dei nostri, adesso non so se tu hai la mia età, ma
Sì, più o meno ci
però
siamo.
ecco, la nonna, le nostre nonne erano questo,
Certo.
quindi infatti io mi devo dire la verità, un po' bisogna darglielo pure, no? A sti figli e poi futuri nipoti, un po' di quell'aria
Sì.
di casa di nonna.
Brava,
Ogni tanto
brava.
mi ci impegno,
Devi
ma
fare un accordo con la rosticceria sotto casa, no? Prima che
sì.
arrivino, farti mandare su qualche lasagnetta, qualche cosa.
Esatto, guarda cosa ho preparato per voi.
Esatto. Ma guarda, ti dirò, è stato un viaggio veramente tanto emozionante. Ne stavo parlando proprio con la segreteria della casa editrice Ponte alle Grazie. Ho fatto veramente un viaggio emotivo molto forte che consiglio a tutti voi, perché la poetica di questo libro difficilmente veramente si può trovare. La firma è quella di Maria Grazia Calandrone, che ringrazio per essere stata con noi, aver trascorso questi minuti, aver percorso anche la sua vita con noi di Radio Cusano Campus, alla quale ovviamente mandiamo i nostri più cari saluti con questo Splendi come vita. Grazie Maria Grazia.
Grazie, grazie, grazie infinite. Grazie.
Ciao.